Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Profeti Gioele e Malachia, con Sabino Chialà.
Una buona giornata, un buon ascolto da Gabriella Caramore. Con oggi raggiungiamo una tappa importante nella nostra lettura del testo biblico, perché chiudiamo il capitolo del libro dei profeti, naturalmente sperando che lo riapriate voi con frequenza e che continueremo a riaprirlo con frequenza. I profeti anteriori che avevamo iniziato con Giosuè, poi i profeti scrittori che abbiamo suddiviso in profeti prima dell'esilio, durante l'esilio e dopo l'esilio. Oggi gli ultimi due, Gioele e Malachia. La prossima domenica faremo una divagazione sulla lingua ebraica e sul modo di leggerla e interpretare il testo ebraico. Forse sarà un pochino difficile, ma insomma non credo tanto. Poi in sequenza abbastanza rapida, perché ce ne siamo occupati negli anni passati e dunque per fortuna abbiamo il podcast a cui ricorrere, i testi cosiddetti sapienziali: Salmi, Giobbe, Cantico, Coelet, Ester, Daniele, poi un paio di puntate storiche e poi il Nuovo Testamento. Questo almeno per ora è il nostro programma, poi insomma vedremo man mano. Ma prima di affrontare Gioele e Malachia, un ascolto musicale, un canto ebraico tradizionale, Eliyahu Hanavi, Elia il profeta, tratto dai versetti finali del profeta Malachia, di cui appunto ci occuperemo oggi. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e i cuori dei figli verso i padri.
Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi. Imhera v'yamenu yavo elenu imashiach ben David, imashiach ben David.
Allora, saluto il nostro ospite Sabino Chialà, monaco di Bose, studioso di Antico e Nuovo Testamento, oltre che di cristianesimo siriaco. Buongiorno Chialà.
Buongiorno a voi.
Ecco, sempre di grande chiarezza e intelligenza nelle sue letture bibliche. Era bello questo canto, è vero?
Molto bello, sì.
Ecco. Allora, dunque, intanto oggi appunto chiudiamo queste letture dei profeti, profezia. Oggi non è neppure pensabile, immaginabile un tipo di profezia come quella che abbiamo sentito, queste invettive, però ecco, anche oggi noi sentiamo la necessità di uno spirito di profezia. Con quali accenti lei lo vorrebbe sentire, Chialà?
Ma penso con degli accenti che abbiano le due caratteristiche principali di ogni profezia, cioè da una parte che possano essere comprese, dall'altra parte che possano essere efficaci. In fondo i profeti della Bibbia ebraica, come ogni profeta, deve guardare a questi due elementi e adeguare il suo linguaggio a questo. Una profezia incomprensibile non serve a nessuno, ma anche una profezia inefficace, cioè che non sa usare dei toni forti, è una profezia che non serve, che non svolge il compito per la quale essa è, alla quale essa è orientata.
Ecco, efficace lei intende appunto che sia forte, cioè che irrompa nel presente, che si faccia udire. Che...
La profezia è qualcosa che deve aprire un orizzonte in un presente che è sempre o quasi sempre segnato da situazioni difficili, come nel caso dei nostri profeti, di ingiustizia e di sofferenza. Cioè la drammaticità, io penso, in questi testi è certo anche nelle minacce future, nelle minacce, in queste sorte di punizioni che sembrano balenare all'orizzonte, ma l'ingiustizia forse che più ci fa soffrire e che più dovremmo vedere e scorgere in questi testi è l'ingiustizia degli squilibri presenti che questi testi individuano e verso i quali orientano il nostro sguardo.
Ecco, sempre più mi sembra ci stiamo addentrando sul tema della giustizia, anche il pensiero cristiano, no? Mi sembra che in questi anni, almeno un certo pensiero cristiano, quello che rivendica appunto profezia, rivendica nello stesso tempo anche giustizia, è una parola che si sente molto.
È una parola spesso anche abusata, perché appunto quale giustizia, quale giustizia noi possiamo attingere, quale giustizia noi possiamo stabilire. Io direi che più che, cioè certo si deve anche parlare di giustizia, ma soprattutto lo sforzo dell'uomo è quello di dare il nome alle cose, più che pretendere che il suo sguardo sia uno sguardo definitivo e uno sguardo senza ombre. Cioè dare il nome alle cose significa saper individuare laddove ci sono delle situazioni di ingiustizia e di chiamare quelle situazioni con il nome che meritano. Ecco, questo io penso che sia già qualcosa di molto importante e di un qualcosa che fa parte della vocazione di ogni uomo.
Come diceva Germain Tillion, è difficile dire che cosa è giusto e vero, ma neanche tanto, perché sappiamo che cosa è ingiusto.
Ecco, che cosa
e
è ingiusto?
Sappiamo che cosa non è vero, che cosa è menzogna.
Ecco, no? Io direi è questo il nostro compito principale, quello di individuare ciò che giusto non è. Per questo penso che abbiamo occhi abbastanza capaci, occhi sufficienti.
Allora, veniamo ai nostri due profeti, Gioele e Malachia. Noi li abbiamo catalogati nell'era post-esilica, come peraltro molti commentatori, ma almeno per quanto riguarda Gioele neanche questo è sicuro. Allora, come introduciamo la figura di Gioele?
Gioele è uno degli autori, dei profeti, diciamo, meno conosciuti, più enigmatici, anche perché di se stesso l'autore dice quasi nulla, dice semplicemente il nome del padre, un certo Petuel, del quale non sappiamo nulla peraltro. Nella serie dei 12 profeti cosiddetti minori, sappiamo che è collocato in maniera abbastanza stabile dalla tradizione tra i primi due, cioè tra Osea ed Amos, che invece sono cronologicamente posizionabili all'VIII secolo avanti Cristo, e anche geograficamente sappiamo che vengono dal regno del nord. Per Gioele invece sono state proposte tutte le datazioni o quasi possibili, che si estendono tra l'epoca monarchica e il post-esilio, cioè tra l'VIII secolo avanti Cristo e il IV avanti. Quindi, insomma, l'ipotesi di datazione più probabile è il post-esilio, normalmente si dice intorno al 400 circa avanti Cristo, e questo per due ragioni fondamentalmente. La prima sono i suoi riferimenti al Tempio e alle sue liturgie, per cui si deve pensare ad un'epoca posteriore alla...
a un Tempio ricostruito,
e questo sappiamo più o meno il 515 avanti Cristo. E poi il fatto che lui, quando parla di nemici, non parla dei nemici, diciamo, del preesilio assiri e babilonesi, ma di pagani, quindi questo farebbe pensare ad una situazione che non è più quella di prima dell'esilio. Ecco,
dunque, allora intanto vediamo come si struttura questo piccolo libro di Gioele, e poi anche quale, insomma, vedremo poi nel dettaglio quale è la sua profezia, se si può dire che abbia un carattere. Sono quattro capitoli strutturati come?
Ma anche qui per la struttura le ipotesi sono varie, c'è anche chi dice che si tratta di un insieme di testi, un collage di brani che non hanno nulla a che fare l'un con l'altro, poco. Una di delle strutture più seguite dagli esegeti è quella che vede i primi due capitoli come un susseguirsi di descrizione di calamità che affliggono la terra, poi l'invito alla conversione e la risposta del Signore. Invece i capitoli 3 e 4, dove invece c'è l'annuncio del giorno del Signore, il giudizio dei pagani e poi la vittoria definitiva del popolo. Personalmente preferisco vedere una struttura meno rigida, direi a me piace vedere in questo testo una sorta di intreccio da una parte di due concetti che man mano vengono esposti e ripetuti e si precisano, cioè la desolazione del tempo presente da una parte e la promessa di un ristabilimento futuro dall'altra, e a questi due elementi si intreccia il terzo elemento che forse è il cardine di tutto, cioè l'invito alla conversione, cioè tra questo passato che è già sotto gli occhi di tutti e un presente che viene annunciato, il peso maggiore dell'invito profetico è adesso voi convertitevi, quindi è il presente.
Ecco, quindi diciamo che ritroviamo più o meno insomma tutti gli ingredienti di tutti i profeti, però ogni volta
ricomposti
certo. in maniera diversa. Senta, le chiedo preliminarmente una cosa: noi abbiamo già trovato molte volte questa espressione il giorno del Signore, la troveremo anche oggi. E che cosa però dobbiamo intendere? Perché da una parte è accompagnata da manifestazioni terribili di devastazione, dall'altra il giorno del Signore è il giorno anche in cui c'è la pienezza, c'è il ricongiungimento, c'è quello che si chiamerà poi il regno. È tutte e due le cose.
Ma guardi, Yom Adonai, giorno del Signore, è un'espressione che troviamo molto spesso, soprattutto nei profeti e nei 12 piccoli profeti in maniera particolare.
Sì.
Sembra quasi che sia uno degli elementi unificanti di questo corpus. Lo troveremo anche nel Nuovo Testamento per indicare il giorno della resurrezione, il giorno del Signore, cioè il giorno della domenica. Qui avrà una serie di significati, direi, abbastanza disparati. C'è un elemento però per me che li unifica tutti, e cioè che il giorno del Signore indica il tempo del Signore, cioè un tempo che sarà finalmente governato dalla logica del Signore e non più dalle nostre logiche ingiuste. Più che di giorno della felicità, direi che è il giorno in cui gli uomini, gli animali, le cose, il cosmo intero potrà essere finalmente ciò che è stato chiamato ad essere, essere ciò che ha da essere.
Ecco, quello che Gesù chiamerà il regno.
Quello che Gesù chiamerà il regno, in fondo, cioè questa manifestazione della vera vocazione di tutto il cosmo, quindi dell'uomo e di tutto. Ecco, variamente rappresentato poi a seconda dei casi, con immagini, con espressioni, ma il concetto unificante di questa espressione, in fondo, penso che sia in questo nucleo che cercavo di spiegare.
Allora, cominciamo a leggere il libro di Gioele, ce lo legge Danilo De Girolamo, e cominciamo dal primo capitolo.
Udite questo, anziani, porgete l'orecchio, voi tutti abitanti della regione. Accadde mai cosa simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figli, e i vostri figli ai loro figli, e i loro figli alla generazione seguente. Quello che ha lasciato la cavalletta l'ha divorato la locusta. Quello che ha lasciato la locusta l'ha divorato il bruco. Quello che ha lasciato il bruco l'ha divorato il grillo. La vite è diventata secca, il fico inaridito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi dei campi sono secchi. È venuta a mancare la gioia tra i figli dell'uomo. Sono marciti i semi sotto le loro zolle, i granai sono vuoti, distrutti i magazzini, perché è venuto a mancare il grano. Come geme il bestiame, vanno errando le mandrie dei buoi, perché non hanno più pascoli, anche le greggi di pecore vanno in rovina. A te, Signore, io grido, perché il fuoco ha divorato i pascoli della steppa, e la fiamma ha bruciato tutti gli alberi della campagna. Anche gli animali selvatici sospirano a te, perché sono secchi i corsi d'acqua e il fuoco ha divorato i pascoli della steppa.
Allora, fratello Sabino, intanto, ecco, appunto, tutti questi flagelli che abbiamo sentito, ce ne sono anche altri che non abbiamo potuto leggere, insomma. come vanno intesi?
Ma più che flagelli direi che si tratta di piaghe, piaghe nel senso di ferite,
sì.
Di cui soffre l'universo intero. Cioè qui Gioele cosa fa? Osserva che c'è appunto uno squilibrio, c'è una ferita nella creazione e cerca di, come dicevamo prima, il compito del profeta è quello di dare alle cose il nome che loro dovrebbero avere, e quindi qui il profeta indica, rivela, svela più che minacciare. Gioele utilizza molto spesso l'immagine di una natura ferita, appunto attraversata da squilibri, gli animali che divorano i raccolti, la vite e il fico che sono inariditi, e qui una piccola notazione, i contadini sanno quanto sia difficile far inaridire un fico, è una delle piante più tenaci, quindi vuol dire che c'è davvero una piaga, una ferita profonda nella creazione, gli uomini che non sanno più gioire, i semi che sono marciti sotto le zolle, cioè la forza della vita che si è spenta per mancanza di forza. Ecco, con tutto questo il profeta vuole affermare che la vita stessa è in pericolo, cioè siamo in un momento drammatico e l'uomo è chiamato a rendersi conto di questo.
Ecco, ma dunque questa è la situazione, o c'è anche una sorta di, come dire, di invocazione perché avvenga questa specie di visione negativa della realtà?
Ma questo è il primo momento, cioè il momento della osservazione, direi. Poi c'è anche un'invocazione, c'è anche l'annuncio di una risposta, di una purificazione che il Signore verrà a fare, ma una purificazione che sarà capace, secondo il pensiero del profeta, di togliere i germi del male. Ma il punto non è lì. Tra il male presente, come dicevamo, tra il già accaduto, tra quello squilibrio che è sotto gli occhi di tutti e la purificazione futura annunciata, c'è quello che importa davvero al profeta, che è il presente. E cioè che l'uomo si svegli. All'inizio del testo abbiamo udito questo invito pressante: udite questo, anziani, accadde mai una cosa simile? Raccontatelo ai vostri figli. Dove c'è innanzitutto il grido del profeta ad aprire gli occhi. Al versetto 5 ancora: svegliatevi ubriachi, piangete. Poi l'invito a fare memoria, accadde mai qualcosa, quindi a guardare al passato e a far scorgere la drammaticità del presente. E poi l'altro elemento, l'invito a rendere testimonianza, raccontatelo ai vostri figli. Ecco, la responsabilità dell'uomo. Gioele vuole richiamare a questo: di fronte al male l'uomo dov'è e che cosa l'uomo può fare? Più che interrogarsi tanto sulle origini del male, il problema è: in questo male l'uomo che posto ha? Mi viene in mente, se mi consente, un passo di Luca 13, dove Gesù, di fronte alle disgrazie, Pilato che aveva mescolato il sangue dei sacrifici a quello di alcuni Galilei, e poi una torre, la torre di Siloe, che era franata e aveva ucciso alcuni abitanti di Gerusalemme, dice, non dà una risposta a chi gli chiede il perché, ma dice semplicemente: se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Ora, quell'espressione di Gesù, come quella qui del profeta, non è tanto una minaccia, ma è una rivelazione. Se non vi convertite, è una constatazione, cioè è la strada sulla quale voi siete.
Ecco, che finisce poi con questa preghiera che abbiamo udito del profeta: a te, Signore, io grido perché appunto il fuoco ha divorato i pascoli, la vampa ha bruciato gli alberi e anche le bestie. Molto bella, l'avevamo notata anche la volta scorsa parlando di Giona e Abdia, questa compartecipazione di tutte le creature, no?
E qui Gioele è molto forte.
È questo, molto forte, sì. Ecco, poi allora al capitolo secondo c'è questa avvento del giorno del Signore, che è chiamato come giorno di tenebra e di caligine, giorno di nube e di oscurità, e sentiamo la lettura di alcuni versetti.
Or dunque, oracolo del Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore, vostro Dio.
Allora, fratello Sabino, allora, giorno di nube e di oscurità, hai detto prima, e poi adesso abbiamo sentito questa chiamata al ritorno, alla conversione.
Uno squarcio di speranza, in fondo, ma una speranza che chiede all'uomo di andare nel profondo del proprio cuore e di convertirsi con tutto il cuore, cioè con un pentimento che coinvolga davvero il centro del suo essere, in una strada però che in fondo è una strada condivisa. Il ritorno è sempre a metà strada nella scrittura, non c'è l'uomo che è il grande eroe protagonista della sua conversione, e qui il testo dice molto bene, al versetto 12 c'è questo invito pressante, ritornate a me, Shivu in ebraico, poi al versetto 13 ancora ritornate al Signore, ancora Shivu, la stessa radice Shuv, quella della Teshuvah, della conversione, ma al versetto 14 si dice chissà che il Signore non ritorni, e si utilizza la stessa radice Yashuv, quindi per due volte si invita l'uomo a ritornare, e poi c'è questa speranza che il Signore venga incontro all'uomo, e poi c'è anche i versetti 13-14, questo Dio che si ravvede, questo Dio che cambia,
questo Dio che cambia, e poi la parte che adesso non leggeremo, c'è questo esaudimento della preghiera in cui di nuovo invece c'è la ricomposizione, le aie si riempiranno di grano, i tini traboccheranno di mosto e di olio, la pioggia in giusta misura, e quindi questa natura che torna ad essere feconda,
un ristabilimento cosmico che è appunto frutto dell'incontro dell'uomo con Dio, perché in fondo il ristabilimento cosmico dà all'uomo, cioè gli animali, gli agenti atmosferici, le piante che ritornano ad essere quello che sono, danno all'uomo di nuovo la capacità di gioire. L'uomo, la gioia dell'uomo in fondo è l'armonia del creato, è l'Adam delle origini, ma è interessante che questo è anche ciò che consente a Dio di essere se stesso. Cioè solo una terra armoniosa e un uomo nella gioia possono diventare segno della presenza di Dio. No, al versetto 27 il testo dice: allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele e che io sono il Signore vostro Dio, non ce ne sono altri. Potremmo dire che il ristabilimento dell'ordine cosmico è necessario anche per Dio, per apparire ciò che egli davvero è, cioè una benedizione. In fondo Dio soffre nel vedere questa creazione ferita, perché la creazione ferita è segno di maledizione. Dio vuole essere benedizione. Una creazione armoniosa, potremmo dire, che diventa trasparenza di Dio.
E all'interno di questa creazione c'è poi una, segue al capitolo 3, una delle più belle visioni di mondo in cui tutti si fanno profeti, un mondo riconciliato in cui tutte le vite di ciascuno hanno un senso. Ecco, una mi sembra delle più belle descrizioni della Bibbia che appunto adesso ascoltiamo.
Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo. E diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato.
Fratel Sabino, grande visione.
Una grande visione, tra l'altro un passaggio anche brusco. Questo è uno dei punti che ha fatto pensare gli esegeti che difatti questo libretto di Gioele sia un insieme di testi messi un po' l'uno accanto all'altro. Però in realtà possiamo vedervi una sequenza rispetto a quello che è stato appena detto nel capitolo precedente. Dio non solo ristabilisce l'ordine creazionale, dunque ridiventa Dio in mezzo a Israele, come aveva detto in chiusura del testo precedente, ma entra nell'uomo, dimora in lui con il suo spirito, potremmo dire. Qui è proprio il Dio che diventa presenza dinamica all'interno dell'uomo, ma direi di ogni uomo, perché qui si sottolinea, no? Ogni uomo e donna, senza più distinzione di sesso, neanche di generazioni, anziani e giovani, di condizione sociale, schiavi e liberi. E poi lo spirito, che diventa anche la capacità di invocare il nome e quindi di trovare la salvezza, cioè questo Dio che ritorna ad abitare nella creazione e nel cuore dell'uomo, ridà all'uomo la capacità di rimettersi in comunicazione con lui e di invocare nuovamente il nome e di trovare in quel nome la salvezza, la forza della propria salvezza.
Ecco, poi c'è questa scena molto bella, i vostri figli e le vostre figlie, gli anziani, i giovani, gli schiavi e le schiave, questa comunità tutta insieme, anche questo l'avevamo già trovato in Zaccaria, mi sembra.
Certo.
E, ecco, è bella questa dimensione collettiva, comunitaria, sembra di vederli nella piazza quasi.
Sì,
no?
Nella piazza, e che hanno insieme questa capacità di vedere, di interpretare, perché poi i sogni, le visioni sono anche, al di là delle immagini, appunto la capacità finalmente di riscoprire una realtà che è da tutti interpretabile e quindi una realtà vivibile a tutti.
Senta, Sabino Chiala, naturalmente ecco, i profeti ci piacciono molto, sono molto godibili anche come lettura, però anche quest'idea, per esempio, della profezia diffusa nel popolo era già presente anche nei primi libri della Torah,
certo.
In qualche luogo, no?
Certo. Ma la capacità profetica è la capacità di interpretare la scrittura e di avere un rapporto con il Signore, cioè questo è alla base della relazione dell'uomo con il suo Dio, quindi direi che qui viene semplicemente visto come restaurato e quindi nella sua pienezza e viene ribadito, ma in fondo quello che qui viene annunciato è la pienezza della figliolanza e la pienezza dell'uomo nella sua relazione con Dio.
Tra l'altro, Sabino Chiala, questi versetti sono poi ripresi nel Nuovo Testamento negli Atti degli Apostoli. In che situazione? Anche questa esigenza di fare una profezia fatta da tutti, no?
È il momento in cui Pietro, subito dopo la Pentecoste, fa quel suo primo discorso nel quale cerca di interpretare quello che sta accadendo. E quello che sta accadendo è che questi uomini che si sono ritrovati lì hanno avuto un dono particolare che poi gli viene espresso con l'immagine della loro capacità di parlare le lingue di tutti gli uomini. Poi questa evidentemente è un'immagine variamente interpretabile, ma penso che un significato che noi possiamo dare a quella immagine sia quello di vedere in loro la capacità di farsi capire, non solo di saper interpretare il momento di grazia che stanno vivendo. E qual è il momento di grazia? È il momento in cui finalmente loro vedono gli ultimi tempi annunciati da Gioele, quindi in questo testo, che si realizzano, e si realizzano nella morte e resurrezione di Gesù, poi fondamentalmente. Ecco, ma tutto questo per loro diventa segno dell'inizio dei tempi della restaurazione e loro riescono finalmente a comprenderlo e a comunicarlo, perché poi il significato di quelle lingue è questo, è la capacità degli uomini. Come dicevamo prima, il profeta è profeta se sa farsi capire. Possono essere anche delle parole che feriscono, delle parole anche brusche, delle parole anche taglienti, ma parole comprensibili, ecco, e quello è ciò che appunto nel testo...
Sì,
della...
ecco, comprensibili ma non concilianti.
Non concilianti, ma un linguaggio che possa essere compreso, questo sì.
Ecco, poi al quarto capitolo abbiamo il giudizio sulle nazioni, anche questo è un topos di tutti i testi profetici. Qui abbiamo dei versetti che forse vanno spiegati, al versetto 9, non so, nella nuova traduzione, ma io in questa mia ho chiamate le genti alla guerra. Guerra santa,
ecco. È una guerra, non è appunto il termine santa non si addice a questo testo.
E come lo si può tradurre?
Un attimo solo, 4:9 ce l'ho qua. Dunque il testo ebraico è Kadshum il Kama, vuol dire santificate la guerra, nel senso di separatevi per la guerra. È un po' diverso da parlare di guerra santa,
sì, sì.
Significa dedicatevi a questa, o meglio, mettetevi a parte per poter realizzare questa azione. Ma direi che dunque le nazioni sono cifra simbolica Difatti qui non sono neanche specificate, questo non è un elemento secondario, sono cifra simbolica del male, di tutto ciò che ha umiliato l'uomo e la creazione. E qui il profeta dice che queste nazioni, che ripeto sono cifra del male umano, si sono macchiate di crimini aberranti. Al capitolo 4, versetto 3 si dice: hanno dato un fanciullo in cambio di una prostituta, hanno venduto una fanciulla in cambio di vino. Tutto questo male che è sotto gli occhi del profeta, e io direi anche sotto i nostri occhi, quante situazioni analoghe, non può non spingere a gridare e anche a gridare ad usare parole che possono sembrarci violente a se stesse. Il male che è perpetrato ogni giorno può passare come se nulla fosse. Il male ha un senso per Dio, richiede una purificazione, sì o no? Ha un peso? Tutto questo richiede qualcosa, richiede una risposta. Ecco, questo testo cerca di dire che tutto questo ha valore per Dio.
E quindi tutto questo va mutato. Poi si chiude di nuovo con una visione di grande restaurazione: le montagne stilleranno vino nuovo, il latte scorrerà per le colline, in tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque, e appunto si chiude con questa visione del giorno del Signore che dimorerà in Sion. Però noi dobbiamo venire al nostro Malachia, che è l'ultimo dei profeti in tutte le edizioni, Sabino?
Sì, è proprio l'ultimo, e qui c'è anche la tradizione concorde nel considerarlo proprio l'ultimo, la chiusura, diciamo, del canone profetico. La tradizione ebraica lo considera il sigillo dei profeti, e così è stato anche recepito poi dalla tradizione cristiana, dal Nuovo Testamento.
Ecco, dunque, intanto il suo nome Malachia significa qualcosa?
Malachia vuol dire mio messaggero, tra l'altro è un'espressione che poi troveremo anche all'interno del libro, al capitolo 3, versetto 1, dove si dice che Dio invia il suo messaggero. E proprio questa coincidenza, diciamo, che ha fatto sollevare dei dubbi circa la qualità di questo nome, cioè se si tratti davvero del nome del profeta o se invece è solo un'immagine. Un nome che significa qualcosa,
un aggettivo,
un aggettivo,
un attributo. Dunque, allora, se è l'ultimo dei profeti, va collocato ovviamente dopo la ricostruzione del Tempio.
Sì, per questo abbiamo, diciamo, una data abbastanza probabile. Normalmente si pensa al 450 circa avanti Cristo, quindi il popolo è rientrato dall'esilio, il Tempio in funzione, diciamo che il contesto è abbastanza chiaro.
Ecco, dunque, allora chi è Malachia e qual è la sua funzione in questa letteratura profetica, visto che è collocato in una posizione così precisa e così chiave anche?
Ma probabilmente, appunto, per la tradizione ebraica le ragioni di questa collocazione, a parte il fatto cronologico, che probabilmente ha avuto anche la sua importanza, forse anche il contenuto, cioè l'annuncio del giorno ultimo, che certo, come dicevamo, si ritrova un po' in tutti i profeti, soprattutto nei profeti minori, ma qui è davvero l'elemento centrale, direi. Ma forse anche perché Malachia, e lo vedremo, più di tutti gli altri è un profeta che lascia intesse, direi, un discorso che è fatto di domande. Tante domande alle quali non ci sono risposte, e forse è qui uno dei pregi di questo testo.
Domande... Vediamo qualcuna di queste domande, dove le troviamo?
Ad esempio, già fin dall'inizio, sono innanzitutto domande che vengono attribuite a tre personaggi, o meglio, tre categorie, c'è Dio, c'è l'uomo e c'è il profeta. Ad esempio al capitolo 1, versetto 2, vi ho amati, dice il Signore, voi dite come ci hai amati. Ancora al capitolo 1, versetto 6, se io sono padre, dov'è l'onore che mi spetta? Queste sono le domande di Dio. Oppure le domande dell'uomo, sempre in 1:6, come lo abbiamo disprezzato il tuo nome, dicono gli uomini rivolgendosi a Dio. Oppure in 2:17, voi avete stancato il Signore con le vostre parole, eppure chiedete come lo abbiamo stancato, e via dicendo. E poi ancora le domande del profeta, ad esempio in 2:10, Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Oppure in 2:15 non fece egli un essere solo dotato di carne, di soffio vitale? Insomma, un testo che si pone tante domande.
Ecco, che cosa sono tutte queste domande che poi ritroviamo anche nei Salmi, ritroviamo in tanti testi, ma qui sono tutte concentrate come...
E appunto sono le domande che l'uomo si pone e che cerca di rivolgere a Dio appunto per interpretare ciò che sta vivendo, per interpretare anche la sua relazione con Dio e per interpretare tutte quelle tragedie o quelle situazioni che si trova a vivere e che il più delle volte purtroppo restano senza risposta. Ma ancora una volta la scrittura ci dice sempre ciò che è importante non sono le risposte ma il poter articolare delle domande. Malachia è un luogo nel quale queste domande vengono articolate e poi si apre con questa grande, con questo annuncio di una restaurazione, di un qualcosa di positivo che avverrà alla fine dei tempi e che è vista come la grande ricapitolazione.
Ecco, la grande ricapitolazione, qui siamo allora al capitolo 3, di cui noi leggiamo alcuni versetti.
Duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore. E voi andate dicendo, che cosa abbiamo detto contro di te? Avete affermato, è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore dell'universo? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti. Allora parlarono tra loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a lui, per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno, dice il Signore dell'universo, la mia proprietà particolare nel giorno che io preparo. Avrò cura di loro come il padre ha cura del figlio che lo serve. Voi allora di nuovo vedrete la differenza fra il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore dell'universo, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia, e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. Calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore dell'universo. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb precetti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio.
Allora, fratel Sabino, sì, effettivamente qui si va verso i tempi nuovi, ma prima ci deve essere, cioè, quel giudizio tremendo e quella separazione fra i giusti e gli ingiusti che oggi sì, di cui sentiamo l'esigenza, ma detta in questi termini un po' ci urta, no?
Ma innanzitutto direi che c'è una domanda. Al versetto 14 del capitolo 13 noi abbiamo il punto di partenza, è lì: è inutile, sì, servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato?
Questa è la vecchia domanda che ci portiamo dall'attraversamento.
Questo è il punto
deserto
di partenza, cioè, sì, la domanda che senso ha la nostra osservanza della Torah, che senso ha il nostro impegnarci in una determinata via? E la cosa interessante, o meglio da rilevare, è che questa domanda non ottiene risposta. Cioè si parla di una replica, in realtà al versetto 16 si dice che i timorati di Dio parlano, ma non si dice che cosa dicano. Non c'è l'argomentazione di questi timorati di Dio. A questa domanda segue una promessa, al versetto 18. Di nuovo vedrete la differenza. Dunque la giustizia di Dio alla fine avrà una parola,
cioè,
definitiva.
Per dire che c'è una differenza, cioè, tra il giusto, la differenza, e questa ci deve essere.
Ci
cioè,
deve
la
essere.
Dobbiamo notare. No?
Certo, ci deve essere, ma è un qualcosa che sta nel futuro. E quindi in certo modo il profeta ci sta dicendo che questo nostro tempo è segnato dall'ingiustizia. E lui vuole invitare a vedere questa ingiustizia. Ciò detto, apre ad una con un orizzonte nuovo di promessa da parte di un Dio che dice che comunque l'agire umano giusto ha valore. Una differenza c'è tra il seguire una strada o il seguirne un'altra, anche se questa differenza non è ancora visibile, ma lo sarà alla fine. E lo sarà quando verrà il giorno della purificazione, cioè quando la purificazione, ancora una volta, per riprendere, poi in fondo siamo in sequenza con quello che vedevamo in Gioele, Dio verrà nella storia per distruggere la radice dei mali e i suoi germogli. Bellissima quella immagine del versetto 19. Allora tutti i superbi e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. In quel giorno venendo li brucerà fino a non lasciare loro né radice né germoglio, cioè questo giorno del Signore che vuole purificare la terra da tutto ciò che può portare nuove piante di ingiustizia.
Ecco, poi è bella anche l'immagine seguente, che invece i giusti usciranno saltellanti come vitelli di stalla.
È proprio l'immagine della gioia, dell'esultanza, del vigore, il giusto che è appunto colui che vive del vigore pieno, della vita piena.
Ecco, peraltro questa stessa, come dire, visione del giudizio è quella poi ripresa da Gesù, non è certo più tenero nel Vangelo di Matteo,
certo, no?
Quando
certo.
Fa la grande distinzione fra gli empi e i giusti. Ecco, a questo proposito, Sabino Chialà, le riprese di questi testi nel Nuovo Testamento, in particolare Malachia, penso.
Sì, questo ha avuto molti echi, anche la ragione per cui viene ritenuto anche dal Nuovo Testamento un po' come la conclusione dell'Antico, è perché la figura di Elia evidentemente rimanda alla figura di Giovanni il Battista, quindi colui che chiude l'Antico e poi figura, secondo la lettura cristiana, di colui che apre il Nuovo, il Battista, il precursore di Gesù. Per cui il versetto 3:1 che viene ripreso da Matteo 11:10, dove Gesù applica al Battista l'immagine di questo messaggero che viene a preparare la via davanti a me, subito entrerà, eccetera, eccetera. Poi il versetto 3:20, dove anche c'è l'immagine del sole di giustizia, che Luca nel capitolo 1 al versetto 78 applicherà a Cristo, e poi ancora 3:24, che è riferito a Giovanni dall'angelo nella rivelazione a Zaccaria in Luca 1:17, cioè quando l'angelo rivelerà a Zaccaria la nascita di Giovanni, si utilizza un'immagine di riconciliazione che fa pensare appunto a questo 3:24, egli convertirà il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio, cioè il precursore è colui che prepara, sappiamo nel Nuovo Testamento prepara la strada, ma preparare la strada significa che cosa? Significa riconciliare, fare un'opera di riconciliazione perché la purificazione sia anche appunto ristabilimento del tutto.
Ecco, io spero che quando leggeremo il Nuovo Testamento ci ricorderemo di tutti questi versetti che abbiamo letto, ma insomma ci aiuterete a ricordarli,
ecco,
suppongo.
Speriamo.
Grazie molte, fratello Sabino, una buona giornata a lei.
Grazie a voi e una buona giornata a tutti gli ascoltatori, anche a lei.
Allora ringrazio assieme a Sabino Chialà, Danilo De Girolamo che ha letto i testi, Enrico Murgia che ci ha seguito per la parte tecnica, Antonella Borghi in regia, Paola Tagliolini, Cristiano Munzi, consulente musicale. Grazie da Gabriella Caramore e noi ci sentiamo la prossima settimana.